Nella seconda parte di questa puntata la qualità dell'audio è un po' scadente. Scusateci. Annalisa ha promesso che in futuro farà più attenzione alla posizione del microfono. In caso contrario verrà punita con una drastica riduzione nelle porzioni di frittelle di mele. Gocce di storia. 49° episodio. Elisabetta di Baviera, seconda parte. La fuga da Vienna e il ritorno.
Salve e bentornati in una nuova puntata di Gocce di storia, il podcast amatoriale di storia. Allora, l'ultima volta avevamo lasciato Elisabetta d'Austria preda della depressione a seguito della morte della figlia Sofia. E ripartiamo appunto da qui. La vita nella famiglia imperiale non si fermò a causa di questa tragedia, chiaramente, e ci fu nel tempo, subito negli anni immediatamente successivi, un rapido susseguirsi di eventi, alcuni lieti, altri meno. Il primo evento degno di nota fu il matrimonio di uno dei fratelli di Francesco Giuseppe, Massimiliano, che sposò Carlotta del Belgio. Perché lo nominiamo? Perché Sofia fu contentissima di questo matrimonio. Carlotta veniva da una famiglia regnante, quindi era già in partenza un poco più di alti natali di Elisabetta, e soprattutto sembrava la nora perfetta, perché sapeva stare in società, non detestava il protocollo, era stata cresciuta per ricoprire la posizione che adesso andava ad occupare con il matrimonio. Era quindi sulla carta la nuora perfetta e Sofia mise in ogni modo a confronto i comportamenti di Carlotta con quelli di Elisabetta. Non bisogna chiaramente quindi stupirsi se Elisabetta iniziò a detestare cordialmente la cognata, e questo fatto lo segnaliamo anche perché se da una parte Elisabetta visse con estrema indifferenza questo evento di grande portata all'interno della famiglia di suo marito, perché si diceva appunto priva di energie, ormai privata dalla voglia di vivere e spossata, appunto questo stato depressivo di cui parlavamo, quando entrava in gioco invece la sua famiglia, Elisabetta sembrava ritrovare d'improvviso tutte le forze. Infatti, quando l'anno seguente, nell'agosto del 1858, Elena decise di sposare Massimiliano, principe di Turnum Taxis, Elisabetta si spese tantissimo. Il fatto era che i Turnum Taxis erano una famiglia sì nobile e importante, ma non certamente a livello della famiglia di Elena. Tuttavia, Elena si andava ormai avviando verso uno zitellaggio abbastanza conclamato. Per di più, Elena e Massimiliano erano sinceramente innamorati l'uno dell'altro ed Elisabetta mandò fiumi e fiumi di lettere al re di Baviera perché lui desse la sua approvazione a queste nozze. Si impegnò davvero tantissimo. Poi, l'anno dopo, in gennaio, sua sorella Maria andò in sposa a Francesco II di Borbone, che era il regnante che avevamo al sud del nostro paese. Un matrimonio che era caldeggiato parecchio da Francesco Giuseppe nella speranza di unire le due casate, quindi quella degli Asburgo e quella dei Borbone, per opporsi all'attività crescente di Savoia, che era poi volta a prendere appunto tutta la penisola. E anche qui Elisabetta si spese tantissimo, fece venire la sorella da lei, l'aiutò a preparare il corredo, stavano alzate fino a notte fonda a chiacchierare, passeggiavano, cavalcavano, facevano tutte quelle cose che Elisabetta ormai da sola non faceva più. Era quando poi Maria dovette partire per raggiungere lo sposo, Elisabetta la accompagnò addirittura a Trieste, prima che Maria si imbarcasse sul piroscafo che l'avrebbe alla fine portata a Napoli. Se non mi sbaglio, credo sia attraccata lì. In seno proprio alla famiglia reale, nel senso più stretto, invece nel 1858 dobbiamo per forza segnalare un evento, cioè la nascita del tanto atteso principe ereditario. Rodolfo nacque il 21 d'agosto del 1858, più o meno a ridosso del matrimonio di sua zia Elena. Francesco Giuseppe fu chiaramente felicissimo, anche Sofia e Elisabetta in tutto questo sembrava almeno felice. Non indifferente, ovviamente, questo no, ma sentiva ancora di essere molto provata dalla perdita di Sofia. Neanche la nascita del figlio riuscì quindi a sollevarla da questo stato di prostrazione che si traduceva in una sorta di anoressia perché mangiava pochissimo, era apatica o non si muoveva o si muoveva in maniera eccessiva fino a sfinirsi e si riprendeva soltanto quando uno dei suoi familiari della famiglia d'origine le stava vicino. Quindi appunto quando c'era la sorella Maria con lei, oppure tutti i suoi fratelli e le sue sorelle continuavano a darsi il cambio, anche sua madre Ludovica, per cercare di starle accanto e sperare che questo potesse in un qualche modo risollevarla. Il più grande investimento che Elisabetta fece sulla sua famiglia d'origine riguarda il fratello maggiore Ludovico, che era sempre stato un uomo decisamente fuori dal coro e in questo assomigliava tantissimo a suo padre. Era un uomo che amava l'arte come Massimiliano, disprezzava la nobiltà, non era una persona molto incline a quell'ambiente, frequentava i teatri e andando di teatro in teatro incontrò un'attrice, Henriette Mendel, e ovviamente quando lui disse che voleva sposarla in famiglia ci fu il putiferio, perché neanche il liberalissimo Massimiliano era disposto ad accettare che il figlio sposasse neanche una persona, diciamo, non nobile, ma addirittura un'attrice, che a quel tempo era considerato uno dei partiti peggiori, perché erano considerate delle persone promiscue così a prescindere. Ludovico però si intestardì moltissimo e Elisabetta fece davvero il possibile e anche l'impossibile per accontentare il fratello. Pressò il padre, pressò il sovrano di Baviera, addirittura arrivò a chiedere e a ottenere che a Henriette fosse data un titolo nobiliare, e per mostrare chiaramente alla famiglia che cosa ne pensava, Henriette fu sempre per Elisabetta la cognata preferita. La trattò sempre con grande familiarità e con grande affetto e si prese sempre molta cura della loro figlia Maria, di cui poi parleremo più avanti. Questo in contrapposizione netta al trattamento indifferente che invece riservava all'altra cognata, Carlotta, che era invece, appunto, almeno in teoria, molto più degna della sua attenzione. Adesso lasciamo la famiglia imperiale nelle sue storie familiari e torniamo a concentrarci un pochettino di più sull'Europa. Allora, in Italia c'era un gran fermento, chiaramente, l'abbiamo già visto. A cavallo, attorno appunto a questi anni che abbiamo raccontato, si fecero gli accordi segreti di Plombières, che furono siglati da parte dell'Italia da Cavour. Allora, cos'è che prevedevano gli accordi di Plombières? Intanto erano segreti, nessuno doveva saperlo. La cosa però che prevedevano era che la Francia si impegnò formalmente ad aiutare i Savoia nel caso fosse scoppiata una guerra per una causa che non fosse rivoluzionaria, perché questo, altrimenti, se avessero appoggiato una guerra di stampo rivoluzionario, avrebbe intaccato i principi della Triplice. Allora Cavour, che era veramente in questo senso molto molto astuto, si operò per avere appunto il loro appoggio. Gli accordi di Plombières erano prodromici ad avere poi un appoggio in caso di guerra, e la guerra era proprio quella che i Savoia andavano cercando. Quindi il Cavour fece fare alcune manovre militari al confine con l'impero austro-ungarico, niente di eclatante, nessuno invase l'altro, no? Non andarono i Savoia nel confine, oltre il confine, rimasero dalle loro parti. Però fecero abbastanza rumore perché Francesco Giuseppe e i suoi ministri temessero che fossero in realtà delle manovre militari atte appunto a scatenare una guerra, quindi si sentivano minacciati di invasione. E Francesco Giuseppe ci cadde con tutte le scarpe, perché il 26 di aprile del 1859 diede un ultimatum. Francesco Giuseppe e Savoia ordinò di ritirare le truppe, se non l'avessero fatto sarebbe scoppiata una guerra. E infatti poco dopo scoppiò la seconda guerra di indipendenza, che si sarebbe poi risolta con la sconfitta degli Asburgo. Gli Asburgo, che erano in Italia, quindi tutti i parenti che erano nel nostro paese, dovettero immediatamente scappare a Vienna, venne dato l'ordine di rientrare, e la famiglia imperiale però in tutto questo fu abbastanza indifferente, si mostrò almeno in pubblico parecchio sicura di poter vincere, anche perché erano abbastanza fiduciosi del fatto che qualche potenza sarebbe andata ad aiutarli. Tuttavia la Gran Bretagna non era assolutamente interessata e la Russia era ancora parecchio arrabbiata dall'indecisione che Francesco Giuseppe aveva mostrato nella guerra di Crimea, quando appunto alla Russia era mancato l'aiuto e l'appoggio dovuto che gli Asburgo avrebbero dovuto dare. Quindi la Russia rimase con le braccia conserte, tutti rimasero con le braccia conserte e l'Austria si trovò davanti a un esercito da sola. Tuttavia Francesco Giuseppe rimaneva abbastanza ottimista. Tutto sommato loro avevano un esercito enorme e i Savoia erano visti un po' come dei nobilotti di provincia che volevano giocare a fare i grandi. Tuttavia i generali dell'esercito sabaudo mostrarono di sapere il fatto loro, al contrario invece di quelli dell'esercito austro-ungarico, che invece infilarono un errore dopo l'altro. Dopo la battaglia di Magenta cominciò a essere chiaro che la guerra si stava mettendo veramente molto molto male e Francesco Giuseppe decise di recarsi al fronte personalmente per combattere in prima persona, diciamo. Questo atto, che può essere visto come un atto cavalleresco, eroico, dettato dalla pancia più che dalla testa, mozzò però completamente la testa a ogni tentativo diplomatico, perché se l'imperatore andava là per imbracciare più o meno metaforicamente il fucile, comunque andava a mettersi a capo delle forze armate, si capisce bene che l'Austria allora dice, come se dicesse, no, noi di tentativi di trovare un'uscita diplomatica non ne vogliamo più fare. Questa sua decisione fu fortemente contrastata sia dai suoi ministri che dalla sua famiglia. Sofia gli disse a chiare lettere che stava facendo un'enorme cavolata, perché dovevano trovare una via d'uscita a parole, non a fatti, secondo lei, ma Francesco Giuseppe tenne duro. Elisabetta divenne addirittura isterica all'idea che lui andasse al fronte, perché temeva che venisse ucciso. Questo portò nuovi screzi con la suocera, perché Sofia sosteneva che un'imperatrice dovesse mostrare un pochino più di ritegno, dato che appunto alla partenza, al treno, Elisabetta era in uno stato penoso ed era in pubblico in uno stato penoso, tutti potevano vedere quanto lei stava male, quindi Sofia la criticò duramente per questo. Comunque alla fine davvero Francesco Giuseppe andò a combattere. Poi ci furono due battaglie in rapida sequenza. Il 24 di maggio ci fu la battaglia di Solferino e l'11 di luglio invece venne firmato l'armistizio di Villafranca. La creazione, la stesura dell'armistizio fu un tira e molla piuttosto estenuante che occupò un buon pezzo del luglio-agosto del 1859. Alla fine le condizioni che vennero stilate perché l'armistizio fosse firmato furono le seguenti. Qua non le cito tutte, cito le più importanti. L'Austria avrebbe ceduto alla Francia la Lombardia. Tuttavia le fortezze di Mantova e Peschiera sarebbero rimaste in mano agli Asburgo. Questa clausola aveva fatto fermare i negoziati per parecchi giorni, perché Vittorio Emanuele sosteneva che fosse una condizione impossibile da soddisfare, visto che erano due fortezze molto importanti e avere dentro la regione delle truppe austriache chiaramente avrebbe non poco complicato le cose ai Savoia. Tuttavia alla fine questa condizione venne accettata almeno in via momentanea. Una volta che l'Austria avesse ceduto la Lombardia alla Francia, la Francia avrebbe provveduto a trasferirla al Regno di Sardegna, quindi ai Savoia. Il Veneto invece sarebbe andato direttamente nelle mani dei Savoia, anche se di nuovo venne caldeggiata in questo senso una confederazione italiana gli stati, quindi il Veneto avrebbe dovuto, insieme ad alcuni altri stati, fra cui per esempio l'Emilia Romagna e la Toscana, confluire in una confederazione guidata dal Papa. Poi tutto questo andò a Remengo e il Veneto di fatto passò direttamente nelle mani dei Savoia. Venne garantito il rientro in sicurezza dei governanti del Granducato di Toscana e del Ducato di Modena, e questi dal canto loro si impegnarono a concedere un'amnistia generale a tutti coloro che avevano combattuto nella guerra d'indipendenza. Dopodiché sia Napoleone III che Francesco Giuseppe prendevano l'impegno di chiedere al Papa di riformare a livello sociale e politico lo Stato Pontificio. Poi in realtà molte di queste cose andarono nel vuoto. Si attuò solamente la cessione della Lombardia alla Francia e poi al Regno di Sardegna, e il Veneto, che divenne immediatamente o quasi parte dei possedimenti sabaudi, insieme alla Lombardia, che quindi dopo cominciava a mettere in fila già alcune regioni. Mentre si aspettava che i governanti del Granducato di Toscana e del Ducato di Modena tornassero alle rispettive sedi, cosa fecero i Savoia, o meglio, cosa fece Cavour? Cavour, già durante la guerra, nel maggio del 59, aveva messo a capo di questi ducati e granducati ora liberi degli uomini di sua fiducia. Una volta terminata la guerra, si tennero dei plebisciti, di fatto, no? Perché il popolo era stato sufficientemente fomentato per chiedere l'annessione al regno sabaudo. Quindi subito dopo la fine della guerra, agli inizi di settembre, tra la fine di agosto e inizi di settembre, si tennero appunto diversi plebisciti, uno a Modena, uno a Parma e altri ancora, che chiedevano l'annessione al regno sabaudo. E così in effetti poi fu, e si avviò quel lungo processo di acquisizione dei territori che poi piano piano porterà all'indipendenza italiana. Chiaramente la perdita della Lombardia e del Veneto, ma soprattutto della Lombardia, fu un colpo durissimo per Francesco Giuseppe, fu un colpo durissimo a livello politico. Fra lui ed Elisabetta, in questo senso, ci furono degli scontri, perché Elisabetta durante la guerra gli aveva più volte consigliato di smetterla di menare le armi e cominciare a cercare delle condizioni più favorevoli per la pace, prima che la situazione bellica precipitasse. Tuttavia, conti fatti, Elisabetta alla fine mise all'indice un po' il sistema di governo che era alla base dell'impero austro-ungarico, quindi l'assolutismo, che per lei era uno dei mali che avevano portato a questa situazione, e un po' scaricò la colpa anche sui consiglieri militari di Francesco Giuseppe, che a suo parere l'avevano consigliato così male da indurlo a prendere delle decisioni assolutamente scellerate. Ovviamente ci fu poi un caos pazzesco nel governo austriaco, ci furono delle dimissioni, dei suicidi addirittura, perché diversi membri del governo vennero tacciati di corruzione o di aver mal amministrato volutamente gli uffici a cui erano stati messi a capo, i dicasteri, scusate, e alla fine appunto ci fu un repulisti generale volto anche un po' a ripulire l'immagine di Francesco Giuseppe. Tuttavia, inaspettatamente, questa guerra portò a una profonda crisi matrimoniale fra Francesco Giuseppe ed Elisabetta. Il motivo di tale crisi fra Elisabetta e Francesco Giuseppe va ricercato nel fatto che Elisabetta avrebbe voluto avere una maggior parte nella vita politica del marito, non a livello pubblico ma a livello privato. Quindi avrebbe voluto condividere con lui quelle discussioni, quelle preoccupazioni che invece Francesco Giuseppe continuava a condividere soltanto con la madre. Per Elisabetta questo fu uno smacco enorme, chiaramente si sentiva trattata come una bambina o come un'incubatrice, qualcuno a cui avvicinarsi soltanto per avere un erede, scusate di nuovo, oppure per godere della sua compagnia, ma in termini estremamente frivoli, no? Mentre Elisabetta pensava e credeva di poter offrire di più di questo. Ovviamente tutto questo portò a dei litigi ancora più violenti fra lei e Sofia, e alla fine Francesco Giuseppe alzò le mani e cominciò a fare decisamente gli affari suoi. Infatti, per la prima volta alla fine del 1859, primi mesi del 1860, si cominciarono a diffondere delle voci circa il fatto che Francesco Giuseppe si stesse facendo degli amanti fuori dal letto matrimoniale. Elisabetta, da queste voci, fu toccata fortemente. Era cresciuta in una famiglia dove il padre intratteneva numerosissime relazioni con altre donne, aveva visto con i suoi occhi la profonda sofferenza di sua madre Ludovica e non era assolutamente intenzionata a fare la stessa fine. Purtroppo però le mancò la maturità o lo spirito di riflessione necessari per trovare una soluzione adeguata, perché anziché cercare il dialogo, Elisabetta pose un muro. Peggio ancora, cominciò a provocare suo marito e di conseguenza la società intera. Infatti Elisabetta iniziò a organizzare numerosi balli che si tenevano nei suoi appartamenti privati, da cui venivano escluse tutte le madri, che di solito facevano da chaperon. Di conseguenza anche Sofia era tagliata fuori dalla porta. Lei viveva di notte, quindi, con tutti questi balli, mentre Francesco Giuseppe viveva di giorno. I due quindi facevano settimane intere senza incontrarsi mai. Francesco Giuseppe andava a caccia, lei invece si metteva a ballare di nuovo. E la condotta di Elisabetta fu fortemente censurata dalla società austriaca. Infatti, per i nobili di allora, di tutta l'Europa, diciamo, era normale che un uomo si facesse delle amanti. Non c'era bisogno di fare tutta questa confusione, di fare tutto sto cancan. Erano la norma. Elisabetta invece non la vedeva così, un po' perché veniva da un'esperienza che l'aveva profondamente segnata in tal senso con i suoi genitori e un po' perché le mancava l'ambizione sociale per percepire il rango, il prestigio, i soldi come risarcimento per chiudere un occhio sopra tutte le scappatelle dei mariti. A Elisabetta di queste cose materiali non importava niente. Quello che le importava erano suo marito e, nel suo modo un po' contorto, anche i figli. Erano loro che la trattenevano a Vienna. Se lei avesse perso loro, avrebbe perso quello che la tratteneva lì. Allora tanto valeva andarsene a casa. In più aveva preoccupazioni anche per la sorella, perché nel maggio del 1860 Garibaldi prese la Sicilia. Maria chiese aiuto a Francesco Giuseppe e Francesco Giuseppe rispose picche, non perché era cattivo, ma perché non aveva i mezzi né finanziari né militari per poter andare ad aiutare la cognata e il cognato che dovettero poi rifugiarsi a Gaeta. Per Elisabetta questo fu uno smacco terribile, di nuovo si arrabbiò come una furia, perché per lei non esisteva ragionevolezza in questo senso. Soldi, non soldi, forze militari, non forze militari, tutto spariva di fronte al fatto che sua sorella era in pericolo, che l'impero intero andasse a farsi friggere purché sua sorella fosse al sicuro. Questo dimostra come Elisabetta non fosse assolutamente abituata a ragionare in termini pratici da questo punto di vista e dimostra una volta di più invece il suo profondo, profondissimo attaccamento alla famiglia d'origine, per cui avrebbe davvero buttato a mare tutto. Questo fu forse davvero la goccia che fece traboccare il vaso della loro crisi matrimoniale e nel luglio del 1860 Elisabetta lasciò Francesco Giuseppe. Tornò a casa con Gisella a Possenhofen e ci rimase fino al 18 di agosto, quando dovette tornare a Bad Ischl, a Salisburgo, scusate, per il compleanno di suo marito. Ma non lo fece andando da sola. Ci andò con suo fratello Carlo Teodoro e con sua sorella Matilde, quindi portandosi di nuovo dietro questo scampolo di famiglia originaria, come se avesse bisogno delle sue radici per poter affrontare il suo presente. In novembre poi sempre del 60 iniziò l'assedio di Gaeta. Fu per Elisabetta di nuovo una fonte di preoccupazione terribile, perché sua sorella Maria era barricata dentro la fortezza, fuori c'era l'esercito sabaudo che sparava come se non ci fosse un domani. L'assedio poi terminò a febbraio e adesso poi comunque vedremo come finì. Intanto Francesco Giuseppe doveva gestire anche le minacce che arrivavano dall'interno del suo stesso paese, perché gli arrivavano alcune lettere anonime, cioè erano firmate, ma erano chiaramente tutti nomi fittizi, dove lo si minacciava che avrebbe fatto la stessa fine di Francesco II delle Due Sicilie se non avesse concesso la Costituzione, se non avesse posto fine a questa autarchia che ormai stava diventando, anzi era già desueta da abbastanza tempo. E Francesco Giuseppe cosa fece? Reagì con un abbozzo di Costituzione davvero ridicolo, che venne attuato in ottobre del 60, sempre facendo orecchie da mercante ai consigli della moglie, perché Elisabetta gli consigliava invece di tenere conto di queste voci, di queste richieste, perché un giorno avrebbero potuto davvero, Dio non volesse, trovarsi in mezzo a una rivoluzione. Si sapeva come si poteva finire nel mezzo di una rivoluzione. In tutto questo, la ciliegina sulla torta fu che la salute di Elisabetta precipitò. Aveva febbre frequenti, una tosse che non passava da mesi, era anemica, astenica, aveva crisi di pianto incontrollabile, alternava, come ho detto, momenti di astenia a momenti in cui si dava a un moto talmente perpetuo che finiva per lo svenire. Alla fine il medico diagnosticò in maniera vaga una malattia polmonare e le consigliò di cambiare aria, di andare in un clima caldo dove avrebbe potuto curarsi i polmoni. Lui suggerì Merano, lei suggerì Madeira. Merano era nel pieno dei possedimenti austro-ungarici, avrebbe potuto da lì ricevere le visite di Francesco Giuseppe quando voleva, e invece lei scelse Madeira e il medico alla fine avvallò la sua richiesta. Madeira, lo sapete, è un'isola al largo del Portogallo, in pieno Oceano Atlantico, e questo perché fu scelto? Probabilmente per due motivi. Uno, perché ne aveva sentito parlare molto bene da dei nobili, delle conoscenze che c'erano stati. Il secondo motivo, probabilmente più importante, fu che era talmente lontano che non avrebbe potuto vedere suo marito per un lungo periodo di tempo, e questo probabilmente per lei era in assoluto la cosa più importante. Nessuno però credette neanche per un secondo a questa faccenda della malattia, né i nobili, né Sofia, addirittura neanche la sua stessa madre, perché Ludovica scrisse nel suo diario, anche se in maniera velata, che non credeva che Elisabetta fosse davvero malata. Questa grande fuga ebbe comunque luogo e Elisabetta scappò a Madeira insieme a sua sorella Elena, che lasciò il marito e i figli per stare con lei. Poi spedì una foto che sollevò una grande indignazione, una foto di per sé molto innocente, ritrae Elisabetta ed Elena con un mandolino che guardano il mare. Un mare bellissimo, una casa bellissima, due sorelle serene e felici come una Pasqua, e tutti si indignarono come matti perché a Vienna c'era un uomo senza la moglie, dei bambini senza una madre, un impero senza un'imperatrice e un imperatore che aveva un impero allo sbando ed era privo del sostegno della moglie, del sostegno pubblico quantomeno della moglie. Questo fu un momento in cui la popolarità di Elisabetta toccò veramente i minimi storici. Lei, riguardo al suo soggiorno a Madeira, ebbe sempre dei sentimenti in un qualche modo contrastanti. Infatti al conte Grun, con cui lei aveva una fitta corrispondenza, scriveva un giorno che voleva tornare al Prater, il giorno dopo che invece lì a Madeira stava benissimo, un giorno scriveva che voleva vedere i bambini che le mancavano terribilmente, il giorno dopo invece scriveva che forse loro stavano meglio senza di lei. Comunque alla fine il soggiorno a Madeira ebbe fine e nel maggio del 1861 Francesco Giuseppe ed Elisabetta si ritrovarono a Trieste, dove lei sbarcò dalla barca che l'aveva riportata in patria. Nel maggio del 1861 Francesco Giuseppe ed Elisabetta erano di nuovo a Vienna e immediatamente, poco tempo dopo, Elisabetta ricominciò a stare male, con febbre, tosse e con un continuo volontario isolamento. E le domande si cominciarono a porre di nuovo. Qual era il problema? Il clima rigido della capitale austriaca o piuttosto il fatto che Elisabetta fosse ritornata da Francesco Giuseppe e comunque insieme alla famiglia imperiale? In ogni caso i suoi sintomi furono tali da rendere necessario chiamare il medico, che diagnosticò una tisi galoppante. Questa volta tutti prestarono fede alle parole del dottore, che si chiamava Skoda se non mi sbaglio. sia Ludovica, che durante il soggiorno a Madeira non si era poi mostrata così preoccupata, sia Francesco Giuseppe e sia anche Sofia, che scrisse nel suo diario di essere convinta che Elisabetta fosse giunta a una fine molto molto prematura e anche molto molto dolorosa. E Sofia scrive proprio quanto fosse addolorata la perdita della nipote, che era anche sua nuora, e quanto la facesse soffrire l'idea che suo figlio rimanesse vedovo e che i suoi nipotini perdessero la madre. Elisabetta quindi scelse di partire di nuovo, o meglio le fu prescritto di partire di nuovo, e Elisabetta scelse di partire alla volta di Corfù, un'isola greca che aveva visitato mentre tornava da Madeira. Elisabetta in questo periodo era profondamente depressa. Anche durante i primi tempi del suo soggiorno a Madeira questo stato depressivo continuò, tanto che nelle sue lettere si può vedere chiaramente, si può leggere assolutamente, come lei sentisse che sarebbe stato molto meglio per tutti se lei fosse morta. Così Francesco Giuseppe si sarebbe potuto risposare con una donna più adatta di lei al suo ruolo e i bambini avrebbero potuto avere una madre in grado di essere una vera madre, di badare a loro. Sofia in tutto questo era davvero, lo ribadisco, assolutamente disperata. Nel mese di giugno quindi Elisabetta va a Corfù, ci rimane per parecchio tempo, ci rimane per molti mesi, fino all'inverno del 61, quando invece sceglie di andare a Venezia. A Venezia tutti pensano che faccia i capricci, però poi si ammala di idropisia, o meglio questa è la diagnosi che le viene fatta, perché ha i piedi e le mani gonfie, una sorta di retenzione di liquidi. Elisabetta punta i piedi, vuole vedere i bambini, Sofia questa volta si arrabbia perché ritiene che il viaggio a Venezia sia troppo pericoloso, tuttavia effettivamente la accontentano e Francesco Giuseppe porta da lei sia Gisella che Rodolfo. Qui Elisabetta compie uno dei suoi primi atti indipendenti, che fanno poi parte del secondo atto della sua vita, diciamo. Infatti la prima cosa che fa quando arriva a Venezia, una delle prime, è licenziare la sua dama di compagnia Sofia Esterházy e assume invece al suo posto la contessa Paola Bellegarde, una cosa che fece scalpore perché la Bellegarde non aveva le credenziali nobiliari adatte a quel tipo di occupazione. Elisabetta però le voleva molto bene, con lei stava bene, si trovava bene, mentre con l'Esterházy no, erano sempre state a litigare fin da subito perché la contessa Esterházy era una creatura di Sofia e quindi faceva conto a lei e non a Elisabetta. E questo fu davvero il primo di una lunga serie di atti che Elisabetta fece per rivendicare in un qualche modo la propria indipendenza. Durante il 1862, trascorso un lunghissimo periodo a Possenhofen, a casa del padre, insieme anche a due delle sue sorelle, Maria e Matilde, che erano in fuga dai rispettivi regni, e tornò a Vienna da suo marito soltanto nel mese di agosto, per il compleanno di Francesco Giuseppe, quindi a cavallo del Ferragosto del 1862. Quindi anche in questo caso l'assenza era durata parecchio, era durata circa un anno. E solo dopo quella data Elisabetta si rassegna in un qualche modo a rimanere a Vienna. A questo proposito è interessante anche leggere la corrispondenza che si scambiavano i nobili dell'epoca. E solo una buona cartina attorno a sole, no? di come loro vedevano la coppia imperiale. Infatti dalla corrispondenza privata emerge ben poco, se non che il dottore sconsigliava una nuova gravidanza, visto che riteneva Elisabetta ancora troppo debole per affrontare una prova simile. Tuttavia, nelle lettere dei nobili che appunto venivano scambiate in quel tempo, si può notare come tutti scrivessero, una gran parte di essi, scrivessero come fosse ancora evidente che Francesco Giuseppe era molto molto innamorato di sua moglie, faceva praticamente tutto quello che poteva per accontentarla e quando erano in pubblico insieme si vedeva che lui era molto attaccato, che l'amava molto, mentre lei invece continuava a manifestare questa continua timidezza che agli occhi dei viennesi la faceva apparire anche un po' infantile. Nel 1863 sulla famiglia imperiale si abbatté una piccola tempesta. Infatti, il fratello minore di Francesco Giuseppe Massimiliano decise di partire per il Messico. Perché per il Messico, direte voi? Perché il Messico era una terra di conquista. Era una terra che diversi paesi europei si contendevano da anni. Già nel 1859 alcuni nobili messicani avevano avvicinato Massimiliano con la richiesta di prendere il trono. Lui si era inizialmente rifiutato, ma era andato comunque in viaggio un paio di anni dopo, nel 1861, ed era rimasto molto colpito dalla bellezza del paese. Poi nel 1863, mentre in America infuriava la guerra di secessione, Napoleone III si guardò bene dall'aiutare i confederati e invece andò a invadere il Messico che prese per a nome della Francia. Lui non poteva andare in Messico per governare e quindi offrì la corona del Messico a Massimiliano, che accettò per tutta una serie di motivi. Il primo era che dalla cessione del Lombardo-Veneto Massimiliano stava facendo vita privata a Trieste, nella villa del Miramare, e Carlotta, sua moglie, era tutt'altro che entusiasta. Infatti, una vita di questo genere non si addiceva alla sua naturale ambizione. Un altro motivo per cui Massimiliano accettò fu che lui e Francesco Giuseppe andavano poco d'accordo. Massimiliano aveva un carattere più liberale. Era più incline alle proposte di una costituzione vera e propria, della creazione di un Parlamento vero e proprio, e i due fratelli erano spesso costretti a litigare per via delle loro divergenze politiche. Alla fine, quindi, Massimiliano accettò e partì poi un anno dopo, nel 1864. Questa decisione portò in seno alla famiglia imperiale, come dicevo, una piccola tempesta. Infatti il Messico era considerato un paese di frontiera estremamente pericoloso perché c'erano delle correnti indipendentiste molto forti, era lontano dalle sfere di influenza degli Asburgo e in generale veniva visto comunque come un paese davvero posto più o meno ai confini del mondo e quasi incivile peraltro, no? Sofia quando Massimiliano partì, pianse amaramente perché era convinta che non avrebbe più rivisto suo figlio e purtroppo aveva ragione. E anche Francesco Giuseppe tentò in ogni modo di dissuadere il fratello perché tra il non andare d'accordo e il volerlo vedere in una situazione di pericolo, ovviamente correva una bella differenza. C'era anche l'ambizione personale di Massimiliano, ovviamente, che era un uomo intelligente parecchio e sapeva già da solo che in patria non avrebbe mai potuto raggiungere grandi posizioni a causa del fatto che il fratello era appunto imperatore e Massimiliano cercava in un qualche modo una nicchia sua, un posto da cui poter esercitare il proprio potere e farlo come credeva meglio. A quel punto Sofia si era amaramente pentita che Massimiliano avesse sposato Carlotta, la cui ambizione glielo portava via e però ormai appunto i giochi erano fatti e Massimiliano e sua moglie partirono appunto nel 1864. Subito dopo, nella famiglia imperiale, accade un'altra piccola tempesta, questa volta di natura decisamente familiare. Il problema era il piccolo Rodolfo. Rodolfo era un bambino molto intelligente, era molto attaccato a sua sorella e all'età di 6 anni era stato staccato da Gisella ed era stato messo sotto la guida di Gondrecourt, che era un conte, se non mi sbaglio, che aveva lo scopo di addestrarlo dal punto di vista militare e anche dal punto di vista intellettuale, chiaramente, avendo al suo servizio tutta una serie di insegnanti e precettori. Francesco Giuseppe decise di allevare suo figlio ed erede nella maniera in cui era stato allevato lui, quindi alla scuola della severità e della durezza. Bisognava temprare il carattere di Rodolfo, che era un bambino molto timido, emotivo, incline al pianto, e per temprarlo occorreva logorarlo, quindi lo si logorava di esercizi fisici, quindi gli veniva insegnato a combattere l'arte della guerra, diciamo, no? Però nella sua forma più cruda, nella sua forma più fisica, appunto, e lo logoravano anche a forza di spaventi e castighi. Infatti, Rodolfo era un bambino molto pauroso e Gondrencourt e quelli che lavoravano per lui presero la. l'abitudine di balzare fuori dagli angoli per spaventarlo, in modo che lui imparasse a non spaventarsi. Purtroppo però Rodolfo si spaventava sempre e piangeva tantissimo, poverino, e tutte le volte che non ottenevano da lui ciò che desideravano veniva messo in punizione. Oltretutto l'educazione così più formale, più intellettuale, venne messa da parte perché si riteneva che il suo primo dovere fosse quello di diventare un buon militare. Ora, in tutto questo non si deve pensare che Francesco Giuseppe fosse un padre degenere, semplicemente applicava a suo figlio quello che era stato applicato a lui, né più e né meno. E Sofia, che aveva sempre amato i propri nipoti, andava su quella strada, perché anche lei aveva fatto lo stesso per Francesco Giuseppe, quindi non vedeva assolutamente dove fosse il problema. Elisabetta invece vedeva dove fosse il problema. Lei era assolutamente contraria a questo sistema, ma nel 1864 non aveva ancora il coraggio di opporvisi così apertamente. Riuscì invece a farlo quando andò da lei, direttamente da lei, il colonnello Latour von Thurnburg, che le espose con molta chiarezza quello che secondo lui non andava nell'educazione del principe ereditario. Elisabetta lo ascoltò attentamente e scrisse una lettera di cui vorrei leggervi un passo se riesco a trovarla. Ecco qua. Dice: desidero pieni e illimitati poteri per tutto ciò che riguarda i bambini, la scelta delle persone che devono seguirli, il luogo del loro soggiorno, la totale direzione della loro educazione. In una parola, ogni facoltà decisionale spetterà esclusivamente a me fino al momento in cui non compieranno la maggiore età. Inoltre desidero, per quanto riguarda comunque la mia condizione personale, che rimangano esclusivamente riservati al mio giudizio la scelta delle persone che desidero avere intorno a me, il luogo del mio soggiorno e tutto quanto concerne il governo della casa. Firmato Elisabetta. La lettera fu scritta ad Ischle il 17 agosto del 1865. Questa è la dichiarazione di indipendenza di Elisabetta. L'America aveva fatto la sua circa un secolo prima, Elisabetta fece la sua nel 1865. Elisabetta in questo momento capì di avere dalla sua tutto il potere possibile. Francesco Giuseppe era innamorato di lei, avrebbe fatto qualunque cosa era in suo potere per accontentare la moglie, per non perderla di nuovo. Perché Elisabetta l'aveva provato in questo senso, no? L'aveva tastato e gli aveva mostrato che lei poteva fuggire. Era fuggita di fatto per 2 anni abbondanti, tra il soggiorno a Madeira, quello a Corfù e poi quello a Monaco. Quindi gli aveva mostrato che lei poteva lasciarlo e andarsene. Questo le dava un potere incredibile. Era un ricatto, chiaramente, no? E Francesco Giuseppe cedeva a questi ricatti perché temeva che altrimenti l'avrebbe persa. Un'altra cosa che Elisabetta sapeva bene di avere nelle sue mani era il potere di evitare gli scandali. Infatti tutti parlavano se lei andava via. Se lei rimaneva invece a Vienna erano tutti felici e contenti, quindi questo era un altro buon motivo da usare anche contro Sofia. Peraltro Elisabetta in questi anni raggiunse il culmine della sua bellezza, la sua bellezza leggendaria di cui parleremo la prossima volta, e anche questa era un'arma molto potente perché Elisabetta aveva imparato finalmente a usare il proprio fascino. Rispetto alle prime lettere che Elisabetta scriveva a Francesco Giuseppe, dove i toni erano decisamente più miti e imploranti, in questo piccolo passo che ho letto non c'è neanche un condizionale, sono tutti degli imperativi o dei presenti indicativi, no? Quindi io dico, io voglio, io richiedo, non ci sono né se e non ci sono neanche dei ma in tutta questa, in questo piccolo passo che abbiamo letto insieme. Ovviamente, come ho detto, era una forma di ricatto. I figli di Elisabetta, soprattutto le femmine, diciamo, Gisella e Maria Valeria, di cui parleremo più avanti perché deve ancora nascere, la criticarono molto per questo. La criticarono nel senso che sostennero che se Elisabetta fosse stata più coraggiosa e avesse avuto appunto lo spirito di affrontare il padre, quindi suo marito, a viso aperto e dirgli con chiarezza quello che non andava, anziché appunto fare questi giochi di potere, le cose nella loro famiglia sarebbero potute andare meglio. Probabilmente è vero, tutto sommato la storia non si fa però né con i se né con i ma. Rodolfo, dal canto suo, non levò mai una parola contro sua madre in questo senso, perché lei lo trasse veramente d'impaccio, lo salvò da una vita che lo stava logorando, non aveva neanche 10 anni e già era un bambino sull'orlo dell'esaurimento nervoso, tanto che Rodolfo ebbe a dire che soffrì di crisi di panico notturne praticamente per tutta la vita, tanto era abituato a essere svegliato anche nel cuore della notte da Gondrancourt che andava a tirarlo su appunto con un gran fracasso sempre per temprarlo, no? Francesco Giuseppe ovviamente acconsentì a questa richiesta, anzi a questa serie di richieste, e fra l'altro lui e Elisabetta pare si fossero riavvicinati anche in senso più coniugale, perché in una delle lettere a sua madre Francesco Giuseppe non esclude la possibilità di una nuova gravidanza, e quindi, come ho detto, Francesco Giuseppe disse sì a tutto. E Elisabetta cosa fece? Licenziò immediatamente Gondrancourt e assunse invece in pianta stabile la Tour von Thunberg, che divenne il capo dell'educazione di Rodolfo, e gli raccomandò di assumere gli insegnanti che lui riteneva migliori. Dovevano avere 2 requisiti soltanto: essere competenti nella materia che andavano a insegnare ed avere delle buone capacità pedagogiche, perché Elisabetta si rendeva conto che suo figlio era un bambino dal carattere molto fragile e aveva quindi bisogno di essere rafforzato da questo punto di vista, non di essere umiliato. Gli insegnanti che vennero assunti erano di ogni estrazione sociale, anche borghesi, e l'essere circondato dai borghesi formò davvero in maniera molto forte il carattere di Rodolfo, che negli anni della maturità divenne un uomo accanito sostenitore della democrazia e del suo valore intrinseco, e anche un liberale convinto. Quindi questo lo portò poi a vedere il mondo in maniera diametralmente opposta al modo in cui lo vedeva suo padre, e poi questo portò a tutta una serie di problemi che abbiamo già visto nella puntata che abbiamo dedicato a Rodolfo un po' di tempo fa. Il rovescio della medaglia quale fu? Fu che mentre Elisabetta aveva la capacità di fuggire dalle critiche, letteralmente, no? Lei prendeva su le valigie e andava, e aveva anche poi, come dicevo, in sé una certa forza, perché dietro queste fughe c'era comunque a volte sempre una certa pianificazione, Rodolfo invece mancò sempre di questo spirito, dello spirito di trovare una strategia per disimpegnarsi, no? O comunque per far fronte a queste critiche, e col tempo Rodolfo si fece schiacciare dalle critiche circa il suo pensiero politico. Bene, e su questo ci fermiamo. La prossima volta ci occuperemo di un altro pezzetto della vita di Elisabetta, poi andremo ovviamente alla conclusione. Intanto vi ringraziamo per essere stati con noi e per scaricare e ascoltare il nostro podcast. Al sito www.goccedistoria.it trovate tutte le informazioni che vi servono per le puntate, quindi i riferimenti bibliografici e le musiche che abbiamo usato durante gli episodi. Per avere delle risposte, farci domande, chiederci cose, qualunque cosa vi passi per la testa, scriveteci nel sito, così poi vi risponderemo appena possibile. Pubblicizzateci con i vostri amici, se avete amici appassionati di storia fategli il nostro nome, se qualcuno fa il pendolare, cerca un podcast da ascoltare, ditegli che ci siamo anche noi, che qualche ascolto in più ci fa sempre bene. Grazie e risentirci alla prossima.